Cari amici, buongiorno, sono Piero Piccardi e oggi vi racconto una cosa che vi farà molto piacere, perché si è scoperto che gli italiani sono molto più ricchi di quanto credono. L'autore di questa scoperta, che poi fu di una lunga e accurata ricerca, è qui con me, si chiama Piero Bargellini, è di Pistoia, dedicato la vita al volontariato e al mondo dell'ACLI, di cui è un esponente anche a livello nazionale, ma più che altro è l'autore di un saggio uscito recentemente per i tipi dell'editore Polistampa di Firenze e il titolo è «L'economia dell'autoproduzione», con sottotitolo «Il mutamento sociale e il volontariato». Dalla disamina, confortata da tante statistiche di questa situazione, salta fuori come conclusione non banale che le statistiche nazionali, per quanto riguarda la ricchezza pro capite, sono sottostimate di qualcosa come il 15% in più per tre fattori: quanto la gente autoproduce, pari al 9%, quanto vale l'impegno gratuito che tanti italiani dedicano al volontariato, pari a un 3%, e quanto vale l'economia non profit, anche questo più del 3%. Ma facciamoci raccontare tutto da Piero Bargellini. Piero, da dove sei partito per arrivare a queste conclusioni?
Sono partito dalla constatazione che, prendendo i censimenti del 71 e poi via via tutti quelli fino ad arrivare al 2011, praticamente circa 10 milioni di italiani hanno cambiato residenza venendo via dalla città. Questo è evidente quando si vanno ad analizzare le prime 130 città italiane. La prima è Roma, ovviamente, con 2 milioni di abitanti, ma la 130esima è Anzio, con poco meno di 50.000 abitanti, un paesone, un paese un po' più grosso.
E che conseguenza ha avuto questo trasferimento dalla città a fuori, diciamo così genericamente?
Diciamo che le persone sono andate via dai condomini, dai grandi condomini delle grandi città, e sono andate nel borgo, nel paese, hanno cambiato lo stile di vita, hanno cambiato è molto diverso lo stile di vita nella frazione, e quindi hanno avuto dei ritorni economici forti.
Scusa, un aspetto non secondario è che trasferendosi spesso si sono comprati la casa.
Sicuramente, non ci sono più case vuote nel circondario, cioè fuori città. Le case vuote adesso sono in città.
E quando uno è padrone di casa e sta fuori città, cosa succede?
Succede che la manutenzione della propria casa se la fa da sé, taglia la legna del proprio bosco e si riscalda con quella, c'ha l'orto, c'ha un paese vicino, c'ha un paese in cui tutti si conoscono, tutti si riconoscono come appartenenti alla stessa comunità, non deve vestire sempre bene per andare fuori, c'ha una serie di attività che gli consentono dei benefici, notevoli benefici familiari, senza dover spendere.
Io sono rimasto molto colpito dal fatto che il tuo libro si apra con un questionario dedicato al lettore, dove tu metti alla prova le sue capacità pratiche e le sue conoscenze su quanto sarebbe in grado o è in grado di fare vivendo nel borgo e in situazioni che gli consentono di autoprodurre. Per esempio, domandi al lettore: quando si raccolgono i semi del pomodoro maturo da conservare per la prossima semina? Oppure, quando si piantano gli ortaggi, con la luna crescente o con la luna calante? Io queste cose le so perché il mio babbo era connato contadino e queste cose le sapeva come scienza indotta che derivava dalla tradizione. Il fatto che tu le abbia recuperate e messe in evidenza, per conto mio, dà una valenza ulteriore a quanto tu racconti.
Sì, il questionario l'ho messo un po' per alleggerire la quantità di dati, di cifre, di numeri che ho messo dopo, però è un segno perché le persone che leggono questo libro poi si misurano con i piccoli lavori di casa che sembrano nulla, ma in fondo all'anno portano via un sacco di soldi.
Come tu certifichi, non dimenticando che l'Italia è un paese particolare perché oltre l'80% della popolazione abita in un appartamento di proprietà.
Non solo, ma soltanto il 19% di questo 80% ha acceso un mutuo, ha un debito in sostanza, soltanto il 19%. Altri paesi nord europei che in qualche modo rasentano questa percentuale, come l'Olanda o la Svezia, in realtà hanno mutui per il 70%, l'80%, al che significa che molte di queste persone impegnano la casa per beni di consumo momentaneo, per cambiare la macchina, per andare in ferie e così via. Questa è la realtà.
E tutto questo si traduce in benessere e direi anche in qualità della vita, no?
Sicuramente. Sicuramente nel borgo, nella frazione dove tutti si conoscono e si riconoscono, non c'è bisogno della babysitter, c'è sempre un vicino accanto che tiene per qualche tempo i figli, che guarda ai figli, c'è sempre il chi ti cambia la gomma se è bucata e così via. C'è una solidarietà di comunità molto stretta, molto forte,
che consente di superare insieme i periodi di crisi. Una parte molto importante del tuo studio è dedicata allo studio del volontariato e sui suoi effetti. Questa è una tradizione che risale indietro nei secoli e da molte centinaia di anni c'è chi si è dedicato al bene degli altri. Ce ne puoi parlare?
Sicuramente, il welfare non l'ha inventato Keynes, è stato inventato nel Medioevo, in Toscana in particolare, per esempio dalle Misericordie, che hanno avuto, sono ormai 7 secoli, praticamente ognuno dedica il tempo che ha a disposizione, libero, per guidare le ambulanze, per soccorrere i feriti, ma non solo questo, ci sono 1000 attività di volontariato. In caso di terremoto, per esempio, si mobilita il mondo, quando succedono disastri naturali, e in Italia succedono spesso, addirittura ce n'è troppi di volontari che accorrono.
Senti, alla conclusione di questa bella chiacchierata e di questa scoperta, direi, che invita veramente a leggere il tuo libro, tu arrivi a una conclusione che dice che attenzione, che i soldi pubblici messi a disposizione e a sostegno delle attività di volontariato alla fine ritornano perché hanno un grosso effetto moltiplicatore. Per cui questo settore, che adesso va di moda chiamare terzo settore, va aiutato. Lo puoi commentare?
È chiaro che oggi il volontariato ha bisogno di un supporto, perché le ambulanze devono essere attrezzate, perché occorrono strumenti più sofisticati, ovviamente, più all'avanguardia. Non si può intervenire su di un terremoto andando lì con il badile e con la pala e basta. Però se lo Stato interviene, se c'è un aiuto per i mezzi e per la qualificazione del volontariato, c'è un ritorno praticamente di uno a 6, 1 a 7 addirittura, cioè per 100 lire investite nel volontariato si ha un ritorno intorno a 600 lire di benefici per la comunità. E questo è importante, è il settore che ha più plusvalore, più, che crea più plusvalenza di tutti.
La trovo una conclusione magnifica, si può solo terminare dicendo speriamo che questo libro lo leggano in tanti, specialmente quelli che hanno la responsabilità di decidere.
Ti ringrazio.
Grazie a te Piero, è stato bellissimo.